siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi state all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Oggi andiamo in Europa perché ci sono delle notizie che arrivano da Strasburgo importanti sia per quanto riguarda il futuro economico dell'Unione Europea, ma anche per le ripercussioni politiche di questo voto. Noi di questo, ma anche di altri voti, quelli all'interno del Senato italiano a Roma, relativi al disegno di legge sul PNRR, ma anche dell'altro voto, quello delle regionali in Basilicata e del loro significato nell'ottica delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno, parliamo con il giornalista di Ala News, Andrea Eusebio. Andrea, grazie per essere con noi, buonasera.
E grazie io a voi per l'invito, ciao a tutti.
Ecco Andrea, iniziamo come detto da Strasburgo. È stato dato il via libera definitivo dell'Eurocamera al nuovo patto di stabilità con larga maggioranza, 359 voti favorevoli. È passato, il Parlamento Europeo ha approvato le nuove regole di bilancio che entreranno in vigore da quest'anno per la preparazione delle finanziarie dal 2025 in poi, però c'è un grande ma. Qual è questo ma, Andrea?
Ma sì, diciamo che l'Italia con il patto di stabilità, qualcuno lo ricorderà, non ha grandissimi rapporti. In particolar modo ci ricordiamo negli anni dieci il commissario europeo dell'economia, il francese Moscovici, che insomma imponeva questo patto di stabilità, che è alcune percentuali tra il rapporto, il deficit e il PIL, come insomma il segno dell'austerità dell'Europa, un'Europa che sotto la commissione di Ursula von der Leyen sta cercando di approntare un'operazione, come dire, anche simpatia nei confronti dei cittadini europei, allentando un po' le misure, promuovendo per esempio il Next Generation EU, che in Italia ha assunto il nome di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi di conseguenza dopo la pandemia proprio oggi è stato rivotato un nuovo patto di stabilità che in realtà nelle cifre cambia poco e niente, sempre il 3% del deficit, il 60% del PIL, ma sono previsti piani di rientro più graduali. Evidentemente questi piani di rientro comunque non hanno ammorbidito il rifiuto degli italiani, degli eurodeputati dinanzi a questa misura, questa normativa tanto insomma invisa ai nostri concittadini, ai nostri rappresentanti in Europa, tant'è che insieme una delle poche volte in maniera praticamente unitaria, i partiti sia della maggioranza di governo di centrodestra che dell'opposizione, sostanzialmente c'è chi si è astenuto e chi ha votato contro, di certo non a favore. E insomma, un'Italia che si è presentata unita davanti a questa votazione, che comunque è passata, comunque in Europa vigerà questo nuovo patto di stabilità, che però ha visto insomma l'Italia avere questa posizione abbastanza unitaria, che giustamente ha fatto insomma sottolineato da tanti media e organi di stampa.
Ecco, al riguardo Andrea, ascoltiamo le parole del commissario europeo per l'economia, il nostro Paolo Gentiloni, che commenta sia il valore di questo voto relativo al nuovo patto di stabilità, ma anche si lascia scappare una battuta riguardo all'astensionismo integrale dei partiti italiani.
Direi una buona giornata che rende il nostro patto di stabilità forse un po' più intelligente. Abbiamo unito la politica italiana, questo è un fatto.
Ecco, questo era il commento di Gentiloni. Va detto che questa astensione italiana cozza un po', specialmente quella della Lega Nord e dei partiti di maggioranza, cozza un po' con il fatto che proprio Gentiloni aveva prima del voto messo d'accordo tutti i vari ministri del Tesoro, tra cui appunto il leghista Giorgetti. Ma ecco, questa tensione fra Italia e Europa, mentre vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista di Ala News Andrea Eusebio. Dicevo, questa tensione fra Italia e Europa si respira non soltanto a Strasburgo, ma anche al Senato, a Palazzo Madama. Perché? Perché il Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto PNRR, 95 i sì, 68 i no, una sola astensione, manca soltanto la firma di Mattarella, ma quello che fa discutere è l'inserimento di una norma che prevede la presenza di associazioni antiabortiste nei consultori. Ecco Andrea, possiamo leggere questo inserimento come una risposta alla comunità europea, visto che si è fatto un gran discutere negli ultimi giorni nelle aule del Parlamento europeo proprio del tema dell'aborto e del fatto che alcuni paesi ancora mantengono un atteggiamento conservatore al riguardo?
Allora sì, dobbiamo spiegarla bene perché ovviamente è un tema molto controverso che necessita chiarezza. In Italia c'è dal 1978 una legge chiamata la 194 che sostanzialmente tutela le donne che vogliono intraprendere l'interruzione volontaria di gravidanza, quindi l'aborto. All'interno del disegno di legge che riguarda le misure aggiuntive del PNRR, la maggioranza, con un emendamento promosso da Fratelli d'Italia, quindi dal partito di Giorgia Meloni, sostanzialmente affermava che il terzo settore, le associazioni appartenenti al terzo settore, potessero, come dire, presenziare, supportare le attività dei consultori, ossia le strutture che ospitano queste donne più o meno decise a interrompere la propria gravidanza volontariamente, a supportarle. Ovviamente però Fratelli d'Italia dice: non facciamo sì che queste associazioni del terzo settore siano in qualche modo sovvenzionate dai fondi che arrivano dal PNRR. È questo il vero emendamento ed è questo il vero motivo per il quale tantissime associazioni e gruppi e anche ovviamente partiti politici che sono a favore dell'aborto hanno visto come fosse una mano tesa da parte del governo verso gli antiabortisti, perché questo significa che all'interno dei consultori da domani ci possono anche essere presenti i volontari cosiddetti pro vita, cioè quelli che sono chiamati a dissuadere le donne che si recano nei consultori per interrompere la gravidanza. Come giustamente dicevi tu, tra l'altro voglio dire, è una legge che è passata perché la settimana scorsa è stata approvata alla Camera e quest'oggi al Senato con 95 voti a favore, 68 contrari e un solo astenuto. Questa misura arriva qualche giorno dopo che in Europa, di nuovo, il Parlamento europeo ha votato il 12 aprile scorso a favore dell'inserimento dell'interruzione di gravidanza all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È una risoluzione che però non è vincolante, è stata votata da 336 eurodeputati contro 163 contrari, e però appunto non è vincolante, è come se fosse stato un voto simbolico. In realtà è stato visto come forse una risposta anticipatoria dell'Europa all'Italia e non il contrario, perché comunque in Italia se ne parlava già da tempo. Comunque la parte, diciamo, antiabortista del governo e la forte matrice cattolica, soprattutto di Fratelli d'Italia, è sempre stata molto presente, e quindi a distanza c'è una sorta di gioco a scacchi anche in merito a questa misura che, ripetiamo, è passata, nonostante, e di nuovo anche qui battibecco a distanza tra Europa e Palazzo Chigi, nonostante comunque la Commissione europea abbia dichiarato qualche giorno fa che comunque le misure sull'aborto dovrebbero essere estranee ai fondi del PNRR. Come spesso accade in questo caso, però, i governi possono promulgare le leggi che vogliono e poi dopo intercettare le indicazioni dell'Europa, però voglio dire, le tempistiche sono abbastanza dilatate, e quindi di conseguenza in Italia è passato questo emendamento con, all'interno della misura del disegno riguardante le misure aggiuntive del PNRR, questi sovvenzionamenti che toccheranno anche a questo tipo di associazioni.
E chiudiamo con temi squisitamente politici, perché abbiamo parlato, insomma, in questi minuti di rapporti fra Italia e Europa, sia per quanto riguarda le politiche europee, ma anche le politiche interne in relazione a quelle europee. Andiamo adesso a commentare l'esito del voto delle regionali in Basilicata, in cui Vito Bardi, il candidato del centrodestra, stravince raccogliendo il 56%. La domanda, visto che si parla di larghe intese, addirittura Calenda, Azione di Calenda e Italia Viva tramite il gruppo Orgoglio Lucano facevano parte della coalizione del centro-destra, ecco, come leggiamo il voto della Basilicata, Andrea?
Lo leggiamo come l'ennesima affermazione della maggioranza di Fratelli d'Italia, che è stato il primo partito eletto da più del 17% degli abitanti della Basilicata, come una certificazione del cattivo stato di salute della Lega, che è stata quasi raggiunta proprio da Azione di Calenda, un ottimo stato di salute di Forza Italia, che si pensava, dopo ovviamente la scomparsa di Silvio Berlusconi, che fosse un partito, insomma, destinato a chiudere, e invece con Tajani, che è il ministro degli esteri nonché leader di Forza Italia, sta ritrovando, insomma, grande consenso. E il fatto che questo tanto decantato campo largo del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle con Alleanza Verdi Sinistra ha presentato tante falle. Pensate che negli ultimi 16 mesi, ma a dire il vero anche dal 2019, il centrosinistra ha vinto in una sola regione su 9. Quindi un 8-1, che è quasi praticamente un cappotto, che, insomma, lancia l'attuale maggioranza di governo, ma soprattutto Fratelli d'Italia, verso una campagna per le europee, un voto alle europee che, insomma, si preannuncia abbastanza agevole, tant'è che Giorgia Meloni ha dichiarato a Repubblica che punta ad ottenere il 26% di consenso alla tornata di giugno, quindi alle europee, che è sostanzialmente la stessa percentuale che ha incassato alle elezioni che l'hanno poi condotta a diventare premier italiano. Tutti si sono chiesti: ma perché dichiarare una percentuale quando sai che comunque hai un buon consenso, e se dovessi anche avere lo 0,5 in meno poi saresti costretta a giustificarti? Dagli analisti politici però c'è anche l'altra parte della medaglia, ossia si pensa che Giorgia Meloni sia così certa di andare ben oltre quel 26%, tanto poi da riuscire a rivendicare il grande successo anche di giugno. Comunque fatto sta che, insomma, ci sono tanti partiti che si devono interrogare, per esempio il Movimento 5 Stelle, che nonostante fossimo al sud come voto della Basilicata ha incassato un deludentissimo 7,66, e quindi di conseguenza, insomma, non c'è un grandissimo stato di forma da parte delle opposizioni. È anche vero che poi in Europa ogni partito si presenta in maniera individuale, e poi dopo, in base alle percentuali ottenute, si capiranno quali sono poi i vari posizionamenti. Ovviamente ci sono anche i partiti e i gruppi europei. È un clima che si sta veramente surriscaldando. Ieri Elly Schlein ha deciso di non apporre il suo nominativo sul simbolo che il Partito Democratico proporrà alle europee, una delle poche. Pensate che, giusto per avere delle note di colore, Forza Italia continuerà a presentare il proprio simbolo con il nome Berlusconi presidente, ma Berlusconi, lo sapete, è venuto a mancare qualche mese fa. La Lega continuerà a proporre la dicitura Salvini premier, ma premier di che cosa, se, voglio dire, le elezioni ci sono state in Italia, Giorgia Meloni è forse una delle presidenti del Consiglio con maggior seguito. Eppure, insomma, in Europa vale anche questo, e quindi di conseguenza siamo chiamati a vivere il prossimo praticamente mese e mezzo, due mesi, con tutto questo romanzo che ci avvicinerà poi al voto di giugno.
E noi di questo sicuramente ci sentiremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Nel frattempo noi ringraziamo Andrea Eusebio per il suo resoconto, come sempre dettagliato e preciso. Andrea, grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.